gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre qui su Radio Marte ogni giorno dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia, saremo insieme sino alle 13 quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, dove vi ricordo che anche il calcio è di un altro pianeta. Detto questo, con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, che è già pronto al telefono e che salutiamo. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Sono le 12:09, sì. Noi parleremo di Garcia, del Napoli in queste prime tre uscite di campionato certamente, ma io con te introdurrei il discorso che poi hai anche analizzato sulla Repubblica oggi, quello di Lindstrom e sì, di Cajuste, che sono impegnati con le nazionali, sono 15 giocatori del Napoli impegnati con le nazionali, oggi cominciano le danze delle qualificazioni.
Oggi giocavamo Lindstrom
ai europei. Cioè Danimarca-San Marino.
Danimarca-San Marino.
Dopo domani invece con l'Italia che gioca, l'Italia di Spalletti, c'è anche Estonia-Svezia con in campo Lindstrom. Detto questo, facciamo una panoramica, Pasquale, i 15 calciatori del Napoli impegnati con le nazionali, che Garcia non avrà a disposizione per almeno una settimana.
Sì, Gianluca comincia, se ne parla ovviamente la prossima settimana, quindi questa è una settimana di allenamenti sui generis particolare, dove ovviamente ci sono i ragazzi della primavera, insomma, che servono per dare una mano, per fare una partitina. Questo è davvero importante. Facciamo un attimo un punto della situazione nazionale: quasi tutti fanno due partite, quindi questo significa aspettare la prossima settimana. Dei quattro dell'Italia, hai detto tu, giocano prima con sabato con la Macedonia in trasferta, quindi c'è una sorta di derby con Elmas, e poi martedì c'è Italia-Ucraina. E quindi vuol dire, insomma, che arriverebbero a Castelvolturno tra, penso, mercoledì, tra mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda Cajuste, anche lui gioca la seconda partita il 12 settembre, gioca in casa, c'è Svezia-Austria. Per quanto riguarda Elmas, l'abbiamo detto, affronta l'Italia sabato e poi anche lui martedì gioca contro Malta in trasferta. Lobotka gioca domani, c'è Slovacchia-Portogallo, e poi quindi lunedì c'è Slovacchia-Liechtenstein, quindi per quanto riguarda Lobotka recuperi un giorno, cioè se finisce lunedì potrebbe, insomma, già martedì essere a disposizione. Lindstrom, come ti ho detto, gioca stasera, c'è Danimarca-San Marino, quindi gioca domenica la seconda partita, quindi per Lindstrom è importante perché significa che magari tra lunedì e martedì sei già a disposizione di Rudy Garcia. Ostigard, anche Ostigard gioca oggi c'è Norvegia-Giordania, e poi però gioca martedì, c'è Norvegia-Georgia, quindi c'è il derby con Kvaratskhelia. Per quanto riguarda Rachmani, dopodomani, cioè domenica, c'è Kosovo-Svizzera, poi c'è Romania-Kosovo sempre martedì. Zielinski gioca stasera contro le Faroer e poi gioca contro l'Albania in trasferta domenica. Matias Oliveira gioca sabato contro il Cile, cioè Uruguay-Cile, e martedì c'è Ecuador-Uruguay, quindi immaginiamo, insomma, che Matias Oliveira arriverà proprio a ridosso della partita, perché ricordiamo che poi Marassi si gioca sabato, non domenica. Victor Osimhen, e questa potrebbe essere una buona notizia, c'è soltanto una gara che è domenica, la sfida con la Nigeria, quindi anche lui teoricamente potrebbe fare, insomma, la settimana tipo a Castelvolturno, quantomeno arrivare tra martedì e mercoledì ed essere a disposizione di Garcia. Kvaratskhelia, l'abbiamo detto, oltre alla partita con la Norvegia di martedì 12 settembre, c'è anche domani Georgia-Spagna. L'ultimo è Anghissà pure c'ha una sola partita, però c'è la martedì Camerun-Burundi, quindi anche Anghissà arriverà, insomma, a ridosso della partita con il Genoa, quindi ci saranno da gestire tutte queste situazioni. capire chi torna meglio, chi torna peggio. Secondo me ci saranno delle novità in formazione rispetto alle gare che abbiamo visto finora, anche perché poi il Napoli c'ha subito il debutto in Champions a Braga, quindi penso a Mario Rui sulla fascia sinistra, io penso anche a Nathan in difesa, vediamo anche a centrocampo se magari possa esserci qualche novità, però è evidente che adesso comincia il ciclo, mi pare che il Napoli abbia 7 gare in 23 giorni, quindi è necessario che dovrai alternare tutti gli uomini della rosa e sarà fondamentale, tornando alla domanda che mi hai fatto, che Caius e Lindstrom possano dare subito una mano al Napoli ed essere protagonisti.
Quale dei tre acquisti vi convince di più? A sensazione, Nathan Lindstrom o Caius? Scriveteci il 339-666-9990, potete farlo anche attraverso il telefono in diretta allo 081-636-363. Tra Nathan, Caius e Lindstrom, chi dei tre pensate possa dare una mano al Napoli in maniera più importante, in modo più intenso? Il calciatore nuovo, la novità che vi convince di più, qual è quella che ti convince di più, Pasquale?
Ma guarda Gianluca, anche per pedigree e per quello che già ha fatto in carriera, nonostante sia giovanissimo, io dico ovviamente Jesper Lindstrom. Ha vinto l'Europa League, ha esperienze in Europa, è un giocatore importante, tant'è vero che Napoli ha investito tra i 25 e i 30 milioni di euro per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte, quindi io dico Lindstrom. Abbiamo visto pochi minuti contro la Lazio, ho avuto quell'occasione, ma è un giocatore importante. Gli altri due,
ma è un ala o è un trequartista?
Ma guarda Gianluca, in questo momento nel calcio moderno il trequartista spesso fa anche l'attaccante esterno, poi chiaramente fa l'attaccante esterno e non l'ala, se vogliamo diciamo considerare la vecchia terminologia calcistica, no? L'ala è quello che va più sul fondo e la mette in mezzo. Lindstrom è un tipo di attaccante esterno alla Quara o anche alla Politano, che cercano di rientrare e di concludere, quindi sarà un tipo di attaccante del genere. Però ha giocato esterno, alla Francoforte ha giocato esterno, quindi nel gioco delle coppie del Napoli è arrivato al posto di Lozano per giocare appunto sulla fascia destra con Politano, però sai di avere un jolly offensivo di alto livello, perché può giocare, qualora cambiassi modulo 4-2-3-1 alle spalle di Osimhen, ma può giocare eventualmente anche a sinistra al posto di Kvaratskhelia Gianluca, che ieri sera con Osimhen e Kimmich, adesso al Bayern Monaco, però sono tutti e tre nei 30 possibili vincitori
del pallone d'oro,
e quindi questo è un ennesimo riconoscimento della grande stagione del Napoli, ma anche diciamo dei suoi campioni più rappresentativi, che sono tutti e tre nei 30. Il pallone d'oro si assegna il 30 ottobre.
È vero, questa è una grande soddisfazione anche per il Napoli, devo essere sincero. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, il nostro inviato a casa del Volturno. Grazie. Allora, tra Nathan, Lindstrom e Caius, a sensazione, a naso, chi dei tre vi convince di più? Potrà dare una mano al Napoli in maniera più importante, più intensa, secondo voi? Tra poco parleremo anche di una, secondo me, teoria bizzarra, un editoriale sul Times che in Inghilterra definisce l'area media del Napoli allo stadio, quindi la tribuna stampa durante le partite, piena di presunti giornalisti in divisa ma senza taccuino nel laptop, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna. Questo scrive il Times. Sarà vero? Non sarà vero? Lo scopriremo. Mario Valigiano dice di sì, ma pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, ogni giorno qui su Radio Marte, dove anche il calcio è di un altro pianeta. Mario Palligiano in regia e Gianluca Gifuni al microfono. E in Inghilterra Times affronta il discorso legato a Roy Keane, che è stato aggredito da un tifoso dell'Arsenal mentre commentava una partita dell'Arsenal su Sky in Inghilterra. Roy Keane è stato aggredito da questo tifoso dell'Arsenal, probabilmente perché tutti sanno da quelle parti che è appassionato del Manchester United, e quindi non l'hanno presa bene, non hanno preso bene le sue parole durante questo commento di una partita dell'Arsenal. Pensate, Keane adesso ha bisogno della scorta per girare, e anche qualche suo collega in Inghilterra. E il Times prende spunto da questo episodio per scrivere attraverso Martin Samuel, che è un decano del giornalismo sportivo anglosassone, che l'area media del Napoli, cioè la tribuna stampa dello stadio Maradona, è piena di presunti giornalisti in divisa ma senza taccuino né laptop, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna, e quindi fanno un raffronto con il Maradona rispetto a quello che è accaduto, molto grave, all'Emirates Stadium, con l'aggressione di Roy Keane, giornalista di Sky. Italia Mele, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Inviata di Canale 8. Italia, che ne pensi? Tu ti senti senza taccuino nel laptop e ti senti esplodere quando la tua squadra del cuore segna? Ti senti una presunta giornalista in divisa?
Allora, innanzitutto io trovo quantomeno inopportuna, voglio utilizzare un termine insomma estremamente cortese, perché noi siamo persone gentili, ritengo profondamente offensiva e ritengo soprattutto ignorante quella che è l'affermazione fatta dal collega del Times. Allora, di che cosa stiamo parlando? Presunti giornalisti, in base a cosa definisce la presunzione questo signore? Laptop, taccuino? Probabilmente lui fa anche una differenza sulla base della propria esperienza personale. Un decano probabilmente sarà abituato anche a lavorare in modi diversi. Oggi si lavora con gli smartphone, non c'è bisogno di avere un laptop, soprattutto se sei un giornalista televisivo. Le note le puoi prendere tranquillamente sul cellulare, ma queste sono quisquilie, bazzecole, perché quello che conta è l'essenza dell'informazione che ha voluto veicolare questa persona, che non ha niente a che vedere con la notizia di cronaca dalla quale poi era partita questa pseudo inchiesta. Per quello che riguarda invece gli stadi inglesi, devo dire che la gestione che viene fatta all'interno è sicuramente meritevole di plauso da parte di tutti. Lo prendiamo ad esempio, auspichiamo spesso di avere anche in Italia stadi come quelli inglesi, ma lì c'è una normativa completamente diversa che consente la gestione dell'ordine pubblico all'interno dello stadio, fatta direttamente dagli steward, cosa che non è potere, che non è evocato a loro invece per quello che riguarda in Italia. Sulle tribune stampa ci sarebbe da raccontare vari episodi, perché Gianluca lo sai, abbiamo viaggiato tanto seguendo il Napoli nelle trasferte europee, ne abbiamo visti parecchi e devo dire che l'entusiasmo e la passione che ho riscontrato è sia, tra l'altro, dal mio punto di vista una grande nota di merito, perché bisogna essere appassionati se sei in questo sport, altrimenti magari puoi dedicarti al golf senza togliere niente agli amanti del golf.
Beh, certo.
È condivisa in tutto il mondo, compresa in Inghilterra, dove peraltro devo dire io una volta sono stata, se non sbaglio, proprio nello stadio dell'Arsenal, essendo una giornalista televisiva e quindi dal loro punto di vista non avendo necessità di avere il famoso laptop, no, perché non dovevo scrivere per un giornale, ed è vero, perché in realtà a me basta prendere appunti sui quali poi lavorare per i pezzi che devo utilizzare in televisione. Poi mi sta praticamente in una zona che confinava con quella dei tifosi, per cui avevo visibilità zero, perché ad ogni azione non pericolosa, loro hanno questa abitudine un po' particolare in Inghilterra, si alzano tutti quanti in piedi e tu non, praticamente non vedi più niente. Quindi, tornando alla domanda che mi hai fatto all'inizio, sono orgogliosa di essere capace, e come me la stragrande maggioranza dei nostri colleghi, Gianluca, di avere la capacità e l'abilità di mantenerci professionali nel giudizio e al tempo stesso appassionati nel lavoro, e magari lo auspicherei anche per chi ha scritto questo articolo.
Forse c'è stato, però cambiamo discorso. Volevo chiederti, vai, tra Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, tutti e tre inseriti nei 30 possibili palloni d'oro, chi secondo te arriverà più avanti nella classifica che sarà stilata poi alla fine?
Osimhen? Perché la differenza secondo me alla fine la fa sempre, allora, partendo dal presupposto che i difensori che abbiano, non voglio dire che lo vincerà, ma comunque chi l'ha vinto è stato uno soltanto, è stato Fabio Cannavaro praticamente, l'unico difensore, non vorrei sbagliare, che abbia vinto un pallone d'oro, per cui immagino che alla fine la valutazione venga fatta soprattutto su quelli che sono poi le torle, gli astri che attirano l'attenzione, e probabilmente se il Napoli farà, continuerà ad andare bene avanti in Europa, fare passi da gigante nella classifica, fermo restando che per vincerlo ci vorrà ancora tempo.
E invece a naso, visto che le conosciamo poco, come ci ha scritto questo amico, Forza Napoli, per me è impossibile giudicare i tre acquisti, perché Nathan non ha mai giocato, Kajust ha fatto 45 minuti da horror, Lindstrom 20 minuti, sicuramente il danese sembra più pronto degli altri. Peppe, da Torre Annunziata Azzurra, a naso tra Nathan Lindstrom e Kajust, chi darà una mano al Napoli in maniera più intensa, più importante?
Allora, io spero vivamente che sia Nathan, perché spero che insomma riesca poi ad entrare bene nei meccanismi. Me ne parlano Gianluca di un giocatore come un giocatore forte, quelli che lo vedono sempre, che però ha bisogno di avere quella, quel legame proprio empatico con i compagni di reparto. E secondo me questa sosta che ha lasciato soltanto di fatto Mario Rui e Juan Jesus a lavorare con Nathan non è che poi abbia aiutato particolarmente, perché mi dicono proprio che c'è bisogno di creare un feeling. A parte le eccezioni come Kim, e nei reparti difensivi bisogna conoscersi bene per fare le cose giuste. Allora, io spero che Nathan sia quello che inciderà di più, però grandi aspettative sono anche su Lindstrom. Non ha giocato 20 minuti, ne ha giocati molti di meno, se non erro, contro
sì, ma non ti è sembrato più trequartista che ala, così dalle caratteristiche, da come si è mosso in quei minuti?
Io voglio essere molto sincera, Gianluca, io non ho neanche ancora ben capito come gioca il Napoli, molto onestamente, ecco, lo sai, sì, sono una persona sincera e cerco di dire sempre la verità nei limiti del possibile. Ti dico che io non ho neanche ancora capito come gioca il Napoli, figurati se posso aver capito come gioca l'Inter. Poi tra l'altro in una condizione complicatissima dove veramente tiravano palla avanti senza nessun senso, insomma sembrava, una squadra totalmente allo sbando. Per cui ti devo dire onestamente che non mi sento capace di esprimere un giudizio. Chi lo ha avuto, ha dichiarato pubblicamente che insomma può fare vari ruoli, tutti i ruoli davanti. Penso che il Napoli abbia anche una sovrabbondanza a questo punto in quel reparto avanzato.
Eh sì, con Raspadori, Simeone e Lindstrom.
Se vai a guardare, ne sono tantissime. Non dimentichiamo Elmas, che sembrerebbe essere un po' finito ai margini, il famoso quinto cambio che non ha fatto il mister, insomma, che andrebbe approfondito. Poi al di là dell'utilizzo di Elmas potevo entrare anche Kajust, ma è mancato il quinto cambio in una squadra che sembrava boccheggiare. Insomma, sono tanti gli interrogativi da porsi e gli equivoci da risolvere, però tu mi hai chiesto nello specifico, ti dico che spero sia Nathan quello di incidere di più, e poi sul destro vediamo che spazio potrà trovare.
Come possiamo definirlo? L'ordinato disordine di Garcia o il disordine ordinato? Come vogliamo definirlo? L'ordine disordinato, il disordine ordinato, insomma, come lo definisci il gioco del Napoli in questo momento?
Allora, io ti ripeto, magari ho il mio limite, però soprattutto non ho ben chiare le idee di quello che voglia fare, ma come lo definisco io è molto relativo, l'importante è che lo capiscano i calciatori. Io faccio riferimento alle parole che ha detto in mix Zon Politano dopo la partita, e eravamo a fianco in un collegamento con Sky. Io non ho sentito la domanda che gli è stata posta, perché come sai loro lavorano con l'auricolare, era una domanda da studio, però ho sentito la risposta, era a metro da me. Ha detto sì, a questo punto Garcia dovrà spiegare bene il compito dell'allenatore a tutti i compagni quali sono le sue idee. È evidente che forse in qualcuno c'è maggiore difficoltà, ma l'abbiamo visto tutti peraltro, quindi io non so se sia un disordine ordinato o un ordine disordinato. Quello che nella sua testa probabilmente dovrebbe essere un disordine ordinato, nel senso dare pochi punti di riferimento va secondo criterio,
che non è male, no. Se l'idea poi va in porto,
no,
non
per carità,
è male,
però la devi mettere in pratica. È sempre quello il discorso, al di là dei punti quello che secondo me il Napoli rischia di perdere di più è la consapevolezza, e Gianluca lo sappiamo benissimo, sono ormai decenni che seguiamo il calcio, una squadra fonda le proprie possibilità soprattutto sulla consapevolezza. Questa era una squadra che di consapevolezze ne ha raggiunte tantissime, basta abbassare un po' lo sguardo e vedersi lo scudetto cucito sul petto, però poi quando in campo cominciano ad andare in difficoltà è facile minare gli equilibri mentali dei ragazzi. Io ho visto una scena di Anguissa che non dimenticherò mai, e che è anche il pallone che arriva, Anguissa guarda il pallone, poi guarda a destra, poi guarda a sinistra e non fa niente, cioè è incomprensibile per un calciatore come lui. E poi c'è sempre quella frase, Gianluca, che io ho segnato perché secondo me va un po' scolpita ed è forse espressione del momento, che ha detto il mister in conferenza stampa quando ha detto io non conosco il passato.
È vero, è vero, e questa è diciamo così una frase suggestiva e anche preoccupante sotto certi aspetti.
Inquietante, ecco.
Domenica Domenica Scione scrive: sono convinto che c'entri poco la lingua, l'ambientamento e tutto il resto. Nathan è stato preso per fare la riserva di Juan Jesus e quest'ultimo non potrà fare il titolare perché non ha più le capacità. Quando un calciatore vale, vale e basta, altrimenti anche Kim, coreano, non avrebbe giocato sin dal primo momento. E ha ragione, Kim certamente aveva dato...
Perché è coreano?
No, lui mette Kim, coreano, tra parentesi, anche no,
ma
in maiuscolo.
Kim è un fenomeno. Kim attualmente, Gianluca, è il miglior difensore del mondo, ma tu hai visto come ha scalcato tutte le gerarchie?
Certo.
E ha scalato in due partite nel Bayern Monaco.
All'Italia lui vuole mettere, Domenica Scione vuole mettere in evidenza il fatto che quando Kim arrivò giocò immediatamente, certo. Mentre invece... Allora, facciamo così. Allora, io visto... Devo chiudere. Sì. Elisa Davino, puoi venire un attimo qua, per favore? Grazie. No, Elisa Davino, perché in Italia abbiamo... Il Big Ben ha detto stop. Hai capito? Sì, c'è la pubblicità che ci viene addosso come un treno, però io vorrei chiamare in causa Elisa Davino, che rompe le scatole, ma proprio in maniera è un po' come, non so come definirla, è un po' come Giordano di Rete 4, capito? Con la voce vuoi salutare Italia Mele?
Italia, ti volevo salutare, volevo chiedere scusa se ho interrotto una situazione così bella, così piacevole e così interessante, ma i tempi sono brevi, la radio ha dei tempi che bisogna rispettare, c'è la pubblicità che incombe e quindi dobbiamo fermarci.
Io la rispetto poco, cara Italia, capito?
Ma tu sei indisciplinato.
Ecco, e allora io con disciplina però ti saluto. Ecco. Una disciplina indisciplinata, un po' alla Garcia, va bene?
Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao.
Grazie Italia Mele, con la nostra disciplina indisciplinata. O indisciplina disciplinata.
Basta,
andiamo in pubblicità, andiamo.
Basta.
Siamo in onda, il nostro, come abbiamo detto, la nostra disciplina indisciplinata o viceversa, che ci ha condotti a discutere fuori dallo studio. Il disordine disordinato scrive saluti da David Bird, che si chiama Uccello, quindi di cognome, ed è un omonimo della nostra collega Sabrina Uccello, che salutiamo. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, via.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Per rispondere prima al tuo quesito, penso che Nathan non lo conosciamo ancora, quindi non lo possiamo giudicare. Caiusto onestamente mi è sembrato un centrocampista centrale, ma non non è una mezzala, quindi vedremo. Secondo me Garcia lo vuole schierare più nel 4-2-3-1, nei due insieme ad Anguissa, ma non è una mezzala. E Lindstrom, tutti parlano benissimo di questo calciatore, ma i primi tocchi che ha fatto, il tiro alle stelle, sinceramente non mi fanno proprio sperare. Speriamo che possa subito entrare nei meccanismi azzurri. Poi una piccola postilla: non ce la prendiamo subito, soprattutto tu non te la prendere subito, e i giornalisti, se fanno una piccola critica alla categoria, appena toccano i giornalisti diventi rosso come un peperone. Non fa niente, hanno fatto una critica, probabilmente lì sono abituati in altri modi, lasciamoli criticare, lasciamogli esprimere il loro parere.
Sono abbronzato, non divento rosso. Ovviamente si riferisce all'articolo, all'editoriale del Times, dove l'area media del Napoli allo stadio Maradona viene definita piena zeppa di presunti giornalisti in divisa senza taccuino, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna. E uno di questi è certamente Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio, che è in collegamento con noi. Ciao Antonio, tu quando esplodi, come esplodi?
Credo di non aver mai esultato in vita mia.
Ecco. Adesso stiamo scherzando, però mi sembra...
Sì, no, ma credo di non aver mai esultato in vita mia, forse una volta, ma...
Vabbè, ma anche in maniera... Se uno senza parlare alza un attimo il braccio col gomito e col pugno fa gol, insomma lo può fare volendo, se ha una passione, senza manifestare in maniera eccessiva la propria gioia. Però dico, questo articolo del Times, che prende spunto poi dall'aggressione del giornalista di Sky Roy Keane da un tifoso dell'Arsenal, addirittura Roy Keane adesso ha bisogno della scorta per girare, per lavorare, prendendo spunto da questo episodio, Martin Samuel del Times scrive che l'area media del Napoli è piena di presunti giornalisti senza taccuino che esplodono come ultras al gol della loro squadra. Ora, non mi sembra una cosa bellissima, ma che ne pensi tu, che sei un veterano, quindi certamente con la tua saggezza ci potrai dire, insomma, qual è il senso di questa...
Intanto veterano mi fa molto vecchio, la saggezza non me la sento addosso, però...
Quindi ho sbagliato due volte, va bene.
No, ma che, con te tu non sbagli mai, con te sempre divertente parlare. Io non sfuggo alla domanda, nel senso che non so quello che accade nelle altre aree, perché lo sappiamo bene come divisa la la tribuna stampa del San Paolo, un po' come tutte le tribune, e più o meno si ha sempre percezione soltanto di quello che capita intorno a noi, non certo al settore B o al settore C, che è addirittura più lontano, no?
Certo.
E quindi è chiaro che chi scrive cose del genere probabilmente le ha vissute. Non ne farei un affare di Stato. Credo che una cosa debba essere sottolineata, però, che c'è una figura che è il giornalista, che deve essere super partes. E poi sono intervenute figure nuove, che possono essere chiamati giornalisti barra tifosi, come è accaduto un tempo, per esempio, per le telecronache.
Certo. Sono stati anche, diciamo così, suffragati, no? Appoggiati, celebrati dai palinsesti, perché le hanno proprio previste queste cose, le televisioni.
Sì, evidentemente era una vicenda che riguardava anche un mercato economico, perché non credo che lo facessero semplicemente per un gusto, come dire, estetico, per la generosità, per filantropia. Non immagino ci fosse tutto questo dietro. E quindi, se la leggiamo l'indagine, l'articolo in una certa maniera, non bisogna neanche risentirsi, perché non riguarda il San Paolo. Cioè, c'è la citazione del San Paolo, ma ce ne sono anche altre, se no non usciamo mai da una forma di provincialismo, e soprattutto è una denuncia che riguarda tutto quello che capita in Inghilterra, e riguarda quello che è stato un grande giocatore, Roy Keane, e riguarda anche una figura nuova che appartiene al mercato inglese, cioè quelli dei commentatori che, tra virgolette o anche senza virgolette, indossano una maglia. Cioè, quindi è un problema della nuova comunicazione, della comunicazione moderna, che adesso va così, perché adesso non vogliono soltanto così gli editori, evidentemente lo vuole anche il pubblico, cioè piace al pubblico specchiarsi. Non faccio nomi italiani, perché sennò mi dà noia che magari qualche sito possa rilanciare e qualcuno possa risentirsi, non sarebbe neanche bello.
Fai bene, Antonio.
Però ci sono.
Sì.
Io non sono uno che guarda molto la televisione, o se la guardo scelgo cosa guardare, però ogni tanto mi capita di vedere. Devo essere anche più o meno al passo coi tempi, vado sui social, ma accorgo che c'è gente che strepita, che urla, che fa baccano, che fa uno show, e lì bisogna fare anche la distinzione, il distinguo, e bisogna anche prendere atto che evidentemente non solo sta cambiando il mondo, sta cambiando anche il mondo editoriale, il mondo giornalistico. E io non dico che c'è chi è meglio e chi è peggio, assolutamente, non voglio fare questo tipo di distinzione, però che ci sono figure diverse bisogna accettare, e se qualcuno ritiene che in un'area della tribuna del San Paolo abbiano visto cose, io non lo so, ma perché sto seduto di là, e immagino che però accadano, ma come accadono in tutti gli stadi. Non mi scandalizzo, non ne faccio una questione di come dire, di riflessione. La prendo per quella che è un'analisi, punto. E però nessuno deve risentirsi.
Allora, Giulio da Ashford.
Neanche chi urla, men che meno chi urla. Piuttosto, se c'ho ancora 30 secondi.
No, hai tante, però ti volevo trasferire il concetto di Giulio da Ashford nel Regno Unito, che scrive: ciao Gianluca, lezione di stile e di giornalismo di Antonio Giordano, chapeau. Dall'Inghilterra arriva il messaggio.
Grazie, no, ma io non sono in grado di dare lezioni, non faccio il finto umile, o come dice la Castelli, che saluto.
La salutiamo anche noi, è a casa.
Sì, ma l'influenza frega tutti, non preoccupare. Il punto è un altro, e il punto è darsi addosso. Il punto è scoprire che tra di noi c'è gente, e qui parlo di noi e mi fermo qua, nel nostro campo. C'è gente che va sui social e prende in giro un collega, oppure, come dire, ecco, in questo caso prova a dar lezione di stile, oppure ti smentisce.
È uno schifo.
Questo si chiama etica, signori. Sì. Questo si chiama buona educazione e rispetto. c'è gente che tira fuori delle frasi allusive. Potrei anche aggiungere, c'è gente che questo mestiere lo fa per sbaglio, perché se scendiamo sul volgare confronto dialettico, come dicono in Toscana, c'è chi è, chi è di bosco e di riviera, e tiriamo fuori poi veramente ogni forma di linguaggio, sempre corretto per quanto mi riguarda e per quanto ti riguarda. Ma queste sono carognate, stavo per dire porcate, lo dico, che non si fa.
E pensate che c'è gente che tra i giornalisti, perché io non li definirei colleghi, che vive proprio per questo, cioè passa le giornate a denigrare i colleghi, i giornalisti, altri giornalisti.
Detto ciò, si può aggiungere che alle 12.30 non è consentito la parola cazzate, ma 12.43, ma è consentito ricordare che la parola cazzate è vietata dall'etica, dalla buona educazione e dalle norme dei comunicati stampa. Chi non ha ancora imparato questo non ha ancora imparato molte cose.
E quindi possiamo dire che il Napoli si merita quella parte di giornalisti che vive con quelle carognate di cui abbiamo parlato, ecco, perché sono in linea, diciamo così, con un certo stile della società. Antonio, visto che siamo in sosta, insomma, i temi del Napoli sono risicati davvero, però non posso non chiederti dei tre papabili palloni d'oro, Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, una grande soddisfazione per il pianeta Napoli, avere tre giocatori nei primi 30, nei 30 candidati al pallone d'oro. Chi lo merita di più e chi secondo te può arrivare più avanti degli altri nella classifica?
Almeno non lo vince nessuno dei tre, ma ho detto la più grossa delle banalità.
Certo, vabbè. Però chi arriva più avanti?
Ma secondo il mio gusto, ti posso dire, non secondo quello che è il gusto dei giurati, che è chiaro che poi è male. Per me Kvaratskhelia è il più bravo di tutti, è il più bello di tutti, è l'essenza del calcio. Cioè, tu entri in uno stadio per vedere le cose che fa Kvaratskhelia, anche quelle che fa Osimhen e quelle che fa Kim, sia chiaro, perché altrimenti viene fuori un discorso sbagliato che non voglio venga fuori. Ma Kvaratskhelia è la sublimazione del calcio. Kvaratskhelia, più di ogni altro, è la sublimazione della competenza. Sono i complimenti che vanno fatti al Napoli, a Cristiano Giuntoli più di ogni altro, che l'ha scovato per 11 milioni di euro. Con 11 milioni compri un buon giocatore di Serie B in Italia, più o meno. E soprattutto l'ha scovato a 1 milione e 4 più o meno di ingaggio, per 5 anni. E insieme ci ha scovato anche Kim. Ed è anche la sublimazione di quello che ha fatto Luciano Spalletti, che ha esaltato dei doti dell'uno e dell'altro e ha migliorato quelle di Kim. E non dimentico che la sublimazione di un'idea di calcio nuova che il Napoli ha potuto sposare in passato dentro questo concentrato di nomi che ho appena fatti, a cui si aggiunge anche quello di De Laurenti. Ci mancherebbe, non ci lasciamo obbligare da un semplice comunicato fuorviante. Però se tu mi chiedi dei tre chi è che ti fa impazzire, guarda tutti.
Clara, secondo Antonio Giordano, scrive Gino, è possibile che Østigard nella testa di Garcia possa sostituire Lobotka e non Juan Jesus in difesa?
Allora, è possibile, l'ha anche detto, cioè, è un'ipotesi sulla quale ha lavorato, cioè, durante il ritiro, anche mi pare a Frosinone negli ultimi 4 minuti, cioè, quelli sono piccoli indizi in cui ti fa capire che l'idea dell'allenatore può essere quella, ma non significa che Østigard sia il sostituto naturale di Lobotka. Significa che per certe situazioni, in certi momenti delle partite, Napoli non ce l'ha il sostituto naturale di Lobotka. E volendo deve inventarselo, secondo me ce l'ha nelle corde, perché Zielinski può fare tutto, anche il caffè, mi verrebbe da dire, no?
Certo. Ma secondo te il Napoli gioca in questo momento, per quello che abbiamo visto, con un ordine disordinato o con un disordine ordinato?
Se non ci lasciamo distrarre dai secondi 45 minuti con la Lazio, gioca con un ordine moderato, perché c'è sempre qualcosa che manca da aggiungere, però gioca. I primi 45 minuti con la Lazio sono stati belli, intensi. Ha sbagliato tanto, ma ha fatto la partita, l'ha comandata. Il problema è che poi nel secondo tempo, perché le partite vanno giudicate nella loro interezza, non c'è stato più. Napoli sparisce dopo la di Boleti, Zirischi. A tutto questo ci puoi aggiungere tutto quello che vuoi, il caso, metti il sedi, no? Però vale quello che non ha poi saputo fare. Gli indizi per preoccuparsi sono relativi, appartengono a queste fasi passeggere della stagione. Gli indizi per esaltarsi anche.
Allora, era una domanda alla Marzullo, quella dell'ordine disordinato. No.
Fammi un altro tipizio.
No, non le faccio, ma perché no? Questo amico scrive adesso, fai anche le domande alla Marzullo. No, per carità. L'ho fatta perché era venuto fuori all'inizio della trasmissione, visto che insomma altri colleghi dicevano io non
però
so ancora.
Gianluca Marzullo starebbe bene.
Gianluca Marzullo. Diciamo che nel ruolo di Marzullo starei meglio, ecco. Proprio se io potessi essere Marzullo, diciamo così, come ruolo, come profilo, non come figura, sarei più contento. Però mi accontento invece, anzi sono estremamente contento di chiacchierare con Antonio Giordano, che ci illumina sempre d'immenso quando interviene qui a Radio Marte. Grazie Antonio per essere stato con noi anche oggi.
Nelle bottiglie di vino prima o poi lo porterò io a te per tutte le belle parole.
Quelle ci sono sempre. Poi un giorno, quando faremo il salottino e verrai qui in studio, perché capiterà una volta, le porteremo e le faremo vedere le bottiglie che io ti darò. Ciao Antonio.
Un abbraccio, grazie a chi ascolta.
Grazie ad Antonio Giordano, buon pomeriggio, è arrivato anche Gigi Soriani in regia, quindi salutiamo Mario Palligiano. Soriani, come mai le cuffiette? E io non sono Fabio Briscia, eh? Cioè non è che devi intervenire, o vuoi intervenire? Mettiti le cuffie, no, intervieni, che vuoi dire? Che vuoi dire? Qualcosa su Kvaratskhelia? Su Osimhen, su chi? Kvaratskhelia, Osimhen, Kim, che vuoi dire? No, perché Soriani, io l'altro giorno, sapete dove l'ho visto? Ero allo stadio, in tribuna stampa, ero allo stadio, guardavo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Soriani. No, io ero allo stadio, da lontano vedevo una testa, diciamo così, senza capelli, che somigliava a quella.
Ti do una notizia, non sono l'unico a non avere capelli in città.
No, lo so. E sì. Infatti io però avevo, diciamo, fatto una cernita in base a questo. Poi ho detto, ma quella ha la fisionomia di Gigi Soriani, e che ci fa lì? E infatti poi, quando ho sentito che la musica era talmente alta da non farmi neanche ascoltare nelle cuffie quello che si diceva in radio, ho capito che era Gigi Soriani. Speaker allo Stadio Maradona per Napoli-Lazio, e speaker ci auguriamo anche nelle prossime settimane.
Scusami,
speaker, DJ.
Poi,
DJ,
tu sei sicuro che ero io?
No, io ti ho visto proprio tu.
Perché? Mi hai visto.
Vuoi negare?
No, per carità, però se tu dici che mi hai visto, allora mi hai visto.
Ma tu sai che io non sono Fabio Brescia?
No, lo so, però volevo farti una domanda, poi chiudiamo questo siparietto, perché altrimenti diventiamo ridicoli. Tu fai questo mestiere da tanti anni, no? Quanti anni sono che fai la radio?
33.
Stiamo con 5 minuti di ritardo. Come mai? C'è uno che fa radio
io sono
da
33 anni. Da 33 anni sono sempre.
5 minuti di ritardo.
Sempre, anche 6 come adesso. Ciao, vabbè, pubblicità.
Ciao.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, insieme al DJ del Maradona Gigi Soriani, che abbiamo ammirato sabato sera. E a proposito dell'articolo del Times che chiama in causa la tribuna stampa dello stadio Maradona, definendola piena di presunti giornalisti in divisa ma senza taccuino né laptop, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna. Io in tanti anni, in decenni di trasferte nelle tribune stampa degli stadi di tutta Europa e in tutta Italia, ricordo tanti episodi. Uno tra tutti, secondo me il più eclatante, clamoroso, fu una volta allo stadio Sant'Elia di Cagliari, Cagliari-Napoli. Mi ricordo quale fu, se vinse il Cagliari o vinse il Napoli con l'Avezzi 1-0 al 96esimo, o pareggiò il 3-3 con Bojasino proprio al 96esimo, anche in quella circostanza. Erano partite piuttosto sentite. Comunque, durante la partita ricordo che due inservienti del Cagliari, con tanto di logo su questi camici, accompagnati da un dirigente in giacca, cravatta e abito grigio, ricordo, con il simbolo del Cagliari, quindi la società, sul petto, in divisa, praticamente accompagnati da questi due inservienti, portavano in braccio un pacco di 12 pacchi di sale. salgono dalle scale centrali della tribuna stampa, a un certo punto si fermano, io li noto e dico, ma chissà che devono fare con tutti questi pacchi di sale. Li mettono a terra sulle scale, cominciano ad aprirli, poi sapete che fanno? Mettono le mani dentro ai pacchi di sale, prendono manciate di sale e le tirano addosso a noi che lavoravamo da quelle parti, che eravamo sui banchetti per lavorare, per raccontare la partita, per scrivere. Cioè li tirano il sale addosso ai giornalisti, gli inservienti del Cagliari accompagnati da un dirigente del Cagliari. Una cosa mai vista, e anche questo è successo nelle avventure e disavventure del sottoscritto e di tanti negli stadi di tutta Italia e di tutta Europa. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, buon pomeriggio Ciro.
Buon pomeriggio a voi.
Beh, insomma, il Times ha preso spunto da un episodio in Inghilterra legato all'Arsenal e a Roy Keane, per chiamare in causa anche la tribuna Maradona, dove forse qualche ultras c'è, che è proprio travestito da giornalista, forse qualcuno c'è.
Infatti non penso che abbiano detto una bugia. No,
qualcuno c'è, diciamo così.
Anche perché c'è un passaggio fondamentale, che senza taccuino né laptop. Quindi hanno anche capito bene chi è, diciamo.
Li hanno individuati, dici tu.
Sì. Quindi non, io sinceramente non mi sono offeso, anzi dico che è un dato di fatto. Tra l'altro lui l'articolo ha fatto molto bene a capire che il problema è generale, e infatti cita anche addirittura la tribuna stampa del Bernabeu ai tempi di Cristiano Ronaldo, dove bastava qualche fallo in più su Cristiano e partiva la pagnolata anche dalla tribuna stampa.
È vero.
Io ho visto di tutto di più in questi anni, in Europa non tanto, un po' di meno, devo dire la verità. In Italia ho visto di tutto di più.
No, io ti raccontavo l'episodio di Cagliari.
Ti posso raccontare quell'indimenticabile purtroppo 3-0 di Fiorentina Napoli, quello che abbiamo subito da colleghi fiorentini che sfottò faccia e faccia, ma quello che è successo purtroppo in Italia non si riesce a porre freno a questa. E l'ho visto in tutti gli stati d'Italia, non c'è lo stato che non è esente da questi atteggiamenti.
Senti, Ciro,
in Europa molto molto meno.
Ciro, passando all'aspetto tattico del Napoli nelle prime tre uscite di campionato, insomma, le novità su cui sta cercando di lavorare Garcia, e ci dovrà lavorare ancora per svilupparli, possono essere, non lo so, per esempio l'utilizzo intenso di tutte e due le corsie laterali, Zielinski più avanti rispetto al suo ruolo di mezzala, quindi quasi trequartista o addirittura sulla linea degli attaccanti, Østigard come idea possibile alternativa a Lobotka, per esempio, sovrapposizioni più spinte, insomma questo è verticalizzazioni anche per vie centrali piuttosto frequenti, che richiedono ovviamente che un calciatore fermi il pallone al limite dell'area, spalle alla porta, si giri e trovi una soluzione. Io credo che questo Zielinski e Raspadori per esempio lo sappiano fare molto bene, probabilmente anche Kvaratskhelia indubbiamente, però insomma sono queste le novità su cui sta lavorando Garcia. Ce n'è qualcun'altra?
Allora sicuramente c'è la difesa a uomo sulle palle native. Prima il Napoli difendeva a zona, io penso questa sia addirittura una novità epocale, perché da Benitez che aveva la difesa a zona sulle palle inattive. C'è la questione Lobotka, che spesso secondo me viene raccontata male, nel senso che non è tanto gli 7-8 palloni in meno che può toccare Lobotka forse, ma è il modo in cui viene, perché prima Napoli palleggiava tanto coi centrali e l'ammissione di Rachmani dopo Napoli-Sassuolo è più chiara di qualsiasi cosa, e Lobotka prendeva palla spesso più avanti. Ora si abbassa tanto, il Napoli fa quella che in Spagna chiamano la salita alla volpiana,
cioè fa il terzo centrale, quasi fa il terzo centrale di difesa, quasi
in mezzo di centrale. A volte invece capita che si mette sul centro-sinistra, qualche volta lui, qualche volta anche chissà, lui vuole sfuggire diciamo all'avversario che si mette la pressione addosso su Lobotka e si mette in difficoltà. Un esempio, Pioli l'ha fatto due volte contro il Napoli di Spalletti, il primo anno mise che sì, il secondo a Napoli nella maledetta gara di ritorno col Milan mise Brian Diaz. Sicuramente a volte una ricerca eccessiva della palla lunga, forzata anche in alcuni casi come contro la Lazio, si ricerca a volte questo palleggio e questi cambi di gioco ad X molto spesso da sinistra a destra, però è una delle critiche di Napoli-Lazio, non le ho mai quasi non li ho quasi mai visti, mentre con Sassuolo lo facevano molto di più. Sul fatto di Zielinski, secondo me è cambiato poco, è semplicemente che un po' di più va in pressione come seconda punta, ma più o meno lo faceva anche con Spalletti il Napoli, di portare un centro, variava un po' di più, però lo faceva anche con Spalletti, di mettersi 4-4-2 in fase di non possesso con la, con la mezzala Zielinski che va a accompagnare Osimhen nella pressione, nella pressione alta. Poi un'altra novità che mi viene in mente è proprio il cambi modulo, no? Quante volte abbiamo visto il 4-4-2 sia nei ritiri che contro il Sassuolo a gara in corso.
Senti, davo un'occhiata al rendimento delle squadre di Garcia dopo la, la sosta per le nazionali. Con la Roma illo tempore nel primo anno fece 9 punti nelle 3 partite successive alla sosta, l'anno successivo sempre con la Roma 4 punti, quindi 9-4, con il Marsiglia 9 punti al primo anno dopo la sosta, il secondo anno al Marsiglia dopo la sosta nelle 3 partite successive 6 punti, con il Lione 7 punti, cioè 2 vittorie e un pareggio nelle 3 successive alla, alla sosta. Diciamo che la media precisa è 6 punti e mezzo dopo la sosta. È una curiosità, visto che c'è la sosta, e nelle prossime 3 partite vedremo che cosa sarà capace di fare il Napoli. Ma Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, tutti e tre nei 30 possibili palloni d'oro, sono una grande soddisfazione. Chi arriverà più avanti nella classifica secondo te, tra i tre?
Mi aspetto Kvaratskhelia, perché il giocatore è un po' più da questi premi, no? Mettiamola così. Tanto è vero, ha vinto anche il miglior giovane in Champions League,
cioè più bello da vedere, insomma, ecco, quando
sì,
gioca,
esatto. Classico giocatore da pallone d'oro, diciamo, nella definizione che per me ovviamente è molto prematuro, però la candidatura ci sta. Io, a mia memoria, poi devo controllarla questa cosa, mi sembra che quello che è arrivato più lontano sia stato Mertens, che arrivò 28esimo-29esimo un anno come giocatore del Napoli.
Vedremo se magari nella prima
Mertens, Higuain e Koulibaly,
sì,
come ben sapete Maradona all'epoca non era solo per gli europei, ha vinto europei, quella la carriera, altrimenti avrebbe dovuto vincere tutti i palloni d'oro quando
almeno per 10 anni, almeno per 10 anni.
Sì. Forse non si doveva fare neanche la premiazione, la candidatura, doveva andare direttamente a lui.
Va bene.
Come le lauree honoris causa, diciamo.
Senti Ciro, vuoi salutare Dario Sarnataro? Vuoi salutare? Adesso arriva.
Ciao, frattempo, Dario.
No, aspetta, non è ancora arrivato. Ascoltiamo questo messaggio vocale, poi te lo faccio salutare. Messaggio, Soria. C'è.
Gianluca, ma secondo me qua non si è capito ancora una cosa. Che sì, con la vittoria dello scudetto dell'anno scorso,
sì,
il Napoli ha chiuso un ciclo e non lo ha riaperto. Pertanto.
E come ha chiuso il ciclo?
Buona parte dei giocatori andavano venduti e presi altri con nuove motivazioni.
Ha chiuso il ciclo, Ciro, il Napoli dopo aver vinto lo scudetto, secondo te? La squadra è quella, manca solo Kim. È vero, è cambiato l'allenatore, ma quando si cambia l'allenatore si chiude il ciclo? Non sempre.
Se l'ha aperto con Mazzarri. Il Napoli è competitivo da anni, ha fatto 4 secondi posti, una semifinale di Europa League che grida ancora vendetta. Una volta ha fatto 91 punti senza vincere lo scudetto, 3 Coppe Italia, una Supercoppa. Un'altra supercoppa a Pechino grida ancora vendetta. E poi si diceva sempre, non so se si ricordano le persone, si diceva poi verrà l'anno dove fai meglio degli altri e riesci a vincere, se sei sempre. È venuto. Ma per me il ciclo continua. E poi, a differenza della squadra di Sarri, che si è trascinata poi per anni, no? Con anche delle ripercussioni come fu l'ammutinamento, questa è una squadra giovane. La squadra, la Spadori 2000, con la scheda 2001, Elmas 99, Osimhen 98, è una squadra molto giovane, quindi ha tanto ancora da dare.
Allora, io credo, scrive Max 74, che voglia creare Garcia un tridente pericolosissimo, soprattutto per l'Europa. Credo che voglia impaurire le squadre di Champions. Io chiudo con questo messaggio. C'è Dario Sarnataro qui. Che...
Buongiorno a tutti. Ciao Ciro. Buongiorno.
Ciao Dario.
Buongiorno a tutti.
Va bene, abbiamo creato un bel trittico. Adesso vado via. Io saluto Ciro Troisi, Corriere del Mezzogiorno.
Un po' fedele contro tutti, giusto per rincarare la dose sui temi caldi che già trattato.
Va bene, quindi chiedi a Fedele se poi anche dalla tribuna stampa.
Sì, certo. Dimmi di ricordo solo l'insegnamento di Gianfranco Lucarillo, che saluto, un maestro, che diceva: ragazzi, in tribuna non si esulta. Devo dire che però questi inglesi hanno abbastanza rotto le scatole.
Si può fare col stringi il pugno senza manifestazioni eccessive. Sì. Il buon Gipruni, il Lucarillo sarà tra noi tra pochissimo. No, tra pochissimo.
Si chiamava Gipruni.
Grazie.
Gianfranco.
Sì. Saluti davvero, Gianfranco. Un abbraccio forte e un abbraccio forte a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buon lavoro, buona giornata.
Ciao ragazzi, grazie.
Prosegue il grande calcio di Radio Marte, perché da queste parti il calcio è di un altro pianeta, lo sapevi Dario?
Lo so. C'è il Napoli su Marte.
Ti senti lievità? Guardate, io lievito qua, se faccio così.
Di un altro pianeta. Questo trucco senza che...
Mi ha insegnato a levitare, io faccio così e lievito, guarda. Esatto. Soriani, guarda. Il calcio di un altro pianeta fu e lievito, improvvisamente.
Volessimo andare in pubblicità, no?
Lievita, grazie a Gigi Soriano e Mario Pantaccio.
Fa male il lievito del reflusso. Ciao a tutti.
Attenzione, e dal lievito a Marte Sport Live. Il passo è breve. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni.